tra Zambetti e Lendrine, rapporti prima del 2010. Nell'inchiesta sull'assessore lombardo arrestato si svelano i rapporti con le cosche di Davide Milosa. Milano, 1 giugno 2009, a Cinisello Balsamo la 'Ndrangheta c'è, la politica pure, c'è l'assessore lombardo Domenico Zambetti, arrestato il 10 ottobre scorso dopo aver pagato i voti dei boss per le regionali 2010, ma anche l'onorevole PDL Pino Galati e il futuro presidente della provincia di Milano Guido Podestà. Entrambi accolti a suon di striscioni, l'altra Calabria saluta il nostro grande amico onorevole Galati e sostiene Podestà presidente. La serata è per il candidato locale Carlo Lio. Poche ore prima dell'evento elettorale un uomo della Cosca Novella aveva già organizzato tutto. Vedi se metti in piedi una quindicina di giovanotti che andiamo a Cinisello e prendiamo un aperitivo con Zambetti. L'interlocutore chiede se si tratta di roba elettorale. L'altro risponde, sì roba di elezioni, ma non devono votare, andiamo lì a far presenza. Il pullman arriva, gli applausi e il sostegno della 'Ndrangheta pure. 4 giorni dopo quell'incontro ne arriva un altro in pieno centro a Milano ai tavolini del ristorante Gente di Mare. Gli uomini dei Novella ci sono, c'è anche Paolo Martino, manager dei De Stefano e immancabile Domenico Zambetti. Si capisce così che già 3 anni fa l'ex assessore aveva contatti con gli uomini delle cosche. Un dato che per gli investigatori spiega in parte gli accordi per le regionali del 2010. Chiaro, ma solo in apparenza, perché sulla vicenda restano molti buchi. Del resto, Zambetti, subito cacciato dal PDL, non aiuta a fare chiarezza. Davanti al GIP, 2 giorni fa ha scelto di non rispondere rilasciando dichiarazioni spontanee. Non ho mai pagato voti, né tanto meno sapevo che i miei interlocutori fossero legati alla 'Ndrangheta. E del resto la richiesta firmata dal PM Giuseppe D'Amico non fa luce sull'incipit di un'indagine partita, va detto, nel novembre 2010 a giochi elettorali chiusi. Illuminante, invece, è la prima richiesta di intercettazioni datata 16 dicembre 2010. In poche righe, infatti, i carabinieri di Milano riassumono l'inizio dell'intera storia nata nell'Interland a sud di Milano, seguendo gli affari poco puliti della famiglia Musitano, storicamente legata alla cosca Barbaro Papalia. Ed è proprio in questo territorio, da sempre culla della 'Ndrangheta di Platì, che gli investigatori mettono a fuoco i primi contatti tra Zambetti e uomini vicini ai clan. Obiettivo, racimolare voti. E così, se l'indagine nasce nel novembre 2010, i tabulati telefonici del cellulare dell'ex assessore tornano indietro di molti mesi, addirittura al 25 dicembre 2009. Quando riceve un SMS dal cellulare di Domenico Papalia. Dopodiché gli investigatori annotano 29 telefonate tra i due fino al maggio 2010, pochi mesi dopo la conclusione delle consultazioni regionali. Originario di Santa Caterina d'Aspromonte, nel Reggino, Papalia, pur non indagato, emerge anche da un'altra inchiesta del ROS di Milano sui rapporti tra la 'Ndrangheta e l'attuale consigliere provinciale del PD Bruna Brembilla. L'informativa dei militari risale al luglio 2008 e viene messa agli atti di un'indagine poi archiviata nel 2009. E nonostante questo, in quel documento i militari descrivono Papalia come un soggetto con rapporti di conoscenza e affari con esponenti della nota famiglia Barbaro. Esattamente lo stesso schieramento mafioso citato dal boss Eugenio Costantino nell'ultima indagine su Zambetti. Un nome, quello dei Barbaro, legato ai voti, circa 500. Procacciati a favore dell'ex assessore regionale. uno degli esponenti di spicco di quel clan. Secondo la sentenza di primo grado del processo Cerberus è Domenico Barbaro, detto l'Australiano. Di più, nell'agosto del 2007 Domenico Papalia viene fermato in auto con un pregiudicato. La macchina risulterà intestata a Rosario Barbaro, uno dei due figli dell'Australiano. Seguendo il vecchio appunto del Rossi capisce che Domenico Papalia si è occupato di procurare consensi elettorali in favore del suo schieramento politico in occasione delle amministrative di Buccinasco. Agli atti di quell'indagine c'è un SMS che Papalia invia alla Brembilla. Siamo nel maggio 2007 e all'epoca l'esponente del PD è assessore nella giunta Penati. Ecco il contenuto di quel messaggio. Bruna, 25 voti sono sicuri. Risultato, a partire dal dicembre 2009, Zambetti ha rapporti con un personaggio che opera da collettore di voti. E lo sarà anche la notte dello scrutinio, 29 marzo 2010, quando Papalia invia un SMS al futuro assessore. Insomma, i contatti telefonici di Zambetti contenuti negli 11 faldoni messi agli atti dell'inchiesta di 4 giorni fa alzano il velo sugli esordi di questa vicenda, descrivendo in parte come nacquero gli accordi preelettorali tra il politico e gli uomini della 'Ndrangheta. La Lega affonda Formigoni Lombardia, voto ad aprile. L'ira del governatore, gli accordi tra noi erano diversi, il PDL attacca Maroni e il Carroccio si affida a Salvini. Di Davide Vecchi, Milano. Se il PDL vuole parlare con noi deve venire qui a Milano, noi non dobbiamo andare a Roma per parlare delle questioni del Nord. Si apre con questa mozione la segreteria federale del Carroccio, una mozione che è un monito al segretario Roberto Maroni. Le foto della conferenza stampa di giovedì con Angelino Alfano e Roberto Formigoni nella sede capitolina del PDL in via dell'Umiltà non sono piaciute ai leghisti. Neanche a Maroni, che ha spiegato ieri scusandosi, si è trovato in un trappolone. Formigoni si è presentato con la solita baldanza proponendo di mandare a casa solo Zambetti. Convincerlo a cacciare tutta la giunta non è stata una passeggiata. Il Barbaro sognante ha dovuto però accettare la richiesta unanime del suo partito. Dobbiamo mandare a casa Formigoni, senza condizioni. E per rendere ancora più netta la distanza tra Lega e Celeste, il Carroccio ha deciso di far entrare nella nuova futura giunta lombarda un solo rappresentante così che possa controllare il governatore. Ma il trappolone del PDL ormai è scattato. Umberto Bossi, presente alla riunione, l'ha fiutato subito. E così è stato. Quando dal federale della Lega esce la decisione unanime di votare le regionali ad aprile, il PDL fa la voce grossa e accusa Maroni di aver violato i patti. Giovedì ha preso un accordo diverso con noi, questi non sono buoni presupposti per una possibile nuova alleanza, confida Ignazio La Russa al telefono. Ero presente e abbiamo deciso di azzerare la giunta e andare avanti. Non si governa a tempo, piuttosto si voti subito. E se Maurizio Gasparri torna a minacciare ripercussioni in Piemonte e Veneto, giunte a rischio, Formigoni attacca. Maroni 36 ore fa ha siglato con noi un patto, ci spieghi perché non è più valido? Interrompere l'esperienza di governo è un danno molto grave. Per ridurlo, non deve passare troppo tempo. Si abbrevi il più possibile. Infine il capogruppo Valentini, se ha cambiato idea o si fa smentire dal suo partito. Maroni, dopo ore, interviene, mai fatti accordi sulla fine della legislatura e se il PDL boicotta le regioni è masochista. Il tentativo, fin troppo evidente e in parte riuscito, è mettere in difficoltà Maroni con la non tenera base leghista che ha le ferite del caso Belsito aperte e sta ancora annusando il nuovo leader chiedendosi dove abbia riposto la ramazza e perché non la impugna per spazzare via Formigoni. A tenere a bada gli animi ci pensa ancora una volta Matteo Salvini, inventandosi un referendum da sottoporre alla base ai gazebo il 20 e 21 ottobre in 1500 piazze lombarde. Vogliamo chiedere ai cittadini se condividono la scelta di votare in aprile e chi vorrebbero come governatore, spiega. Come Lega rivendichiamo con orgoglio tutto quello che abbiamo fatto in Lombardia. Prendiamo atto di una serie di indagini, quando si sente puzza di mafia, la buona amministrazione non basta. Per ribadire, l'unica alternativa alle dimissioni di Formigoni è il voto ad aprile. La linea dura scelta dal federale non si ferma qui. Oltre al contratto a tempo determinato, la Lega a Formigoni detta anche l'agenda. Entro dicembre deve essere approvato il bilancio e una nuova legge elettorale regionale che cancelli il listino bloccato, riduca il numero dei consiglieri e dei loro vitalizi e privilegi, nonché un sistema non basato sulle preferenze dirette. Inoltre la Lega si impegna a far dimettere tutti i consiglieri rinviati a giudizio. Ultima sofferta, ma necessaria decisione, confida un colonnello, quella di passare i poteri decisionali sulla Lombardia a Salvini, nel tentativo di smarcare Maroni dalla trappola pidiellina. In serata è arrivato, puntuale, il passaggio di testimone dal segretario. Sarà Salvini a far adottare le decisioni prese. Così già domani mattina l'eurodeputato parteciperà alla riunione del gruppo al Pirellone e alle 18 alla segreteria in via Bellerio. Formigoni però non è tipo da arrendersi e da Saint Vincent, dove partecipa a un convegno che prevedeva la presenza di Zambetti, insiste. Alfano e Berlusconi sono stupiti, se Maroni ha cambiato idea si farà vivo. PDL stupito, soddisfatta l'opposizione. PD, IDV, SEL pronti a lasciare la regione per far cadere il governo del Celeste. E Giuliano Pisapia torna a chiedere le dimissioni di Formigoni. Non può andare avanti. E al governatore, che gli rimprovera una caduta di stile, il primo cittadino milanese risponde, lo stile, io le vacanze me le sono sempre pagate da solo. Anche i cittadini cominciano a contestare il governatore. Venerdì a Lecco, nella sua città, Formigoni è stato accolto con insulti e fischi. Spudorato, bugiardo, lottizzatore, mafioso. Con l'invito di dimettersi, vai a casa buffone.